Ciao Giovanna. Quindi, allora, pronti?
Via.
La volta scorsa avevamo visto i capitoli 20-21, le due avventure di Abramo con quel pollo di Abimelech, se vi ricordate. Prima gli fa passare la moglie come sorella, una volta che se ne invaghisce se la riprende e tanti saluti ci guadagna, oltre al permesso di soggiorno, anche un buon reddito di cittadinanza, perché si prende un bel po' di cose, no?
E non solo il mio,
a qualcosa di grande serve.
Esatto. E poi litigio per il pozzo, insomma, che riesce ad acquistarsi un pozzo, e poi la seconda cacciata di Agar con il figlio Ismaele, perché scherzava, prendeva in giro, derideva, avevamo visto l'interpretazione, Isacco, e quindi Sara gelosa fa cacciare Agar da casa, e c'è il salvataggio da parte dell'angelo, la benedizione da parte di Dio a Agar e Ismaele, e quindi insomma si ricuciono un po' le cose. Gli uomini, le donne in questo caso, fanno un po' di danni, ma Dio ricuce, rimette a posto, insomma, ancora una volta prende le pelli e ricopre, riveste l'uomo, gli ridà dignità, gli ridà in qualche modo una vita. E adesso ci incontriamo con un brano che è famosissimo, importantissimo, no? Oggetto di tantissime interpretazioni e di tante opere d'arte. La tradizione con cui è scritto questo capitolo 22 che oggi affrontiamo, per i primi 14 versetti i commentatori dicono che è eloista, quindi appartiene alla tradizione del nord, se vogliamo, no? E a cui seguono i versetti finali, che sono tutti di fonte sacerdotale, e ci accorgeremo poi bene perché, ecco, sono di fonte sacerdotale. Qui ci fermeremo un pochino di più rispetto agli altri capitoli, perché è troppo bello, insomma è un capitolo veramente bello che vale la pena in qualche modo vedere. Quindi leggiamo i versetti eloisti, che sono dal versetto 1 al versetto 14 del capitolo 22. Dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi, il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco. Poi prese in mano il fuoco e il coltello e proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: padre mio. Rispose: eccomi, figlio mio. Riprese: ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutti e due insieme, così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare sopra la legna. Poi Abramo stese la mano, prese il coltello per immolare suo figlio, ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo, non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi ha rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete, lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede, perciò oggi si dice sul monte il Signore si fa vedere. Questi sono i versetti della tradizione eloista. Al versetto 1 la Bibbia Cei riporta: Dio mise alla prova Abramo e gli disse Abramo. Il testo ebraico e molte altre traduzioni, forse qualcuna che avete voi, scrivono: gli disse Abramo, Abramo, cioè lo chiama due volte, e Abramo risponde eccomi. Quindi nel nostro testo c'è un solo Abramo, nel testo ebraico ci sono due volte il nome di Abramo. Lo scrittore vuole non solo ripetere quello che vedete al versetto 11, quando è l'angelo a pronunciare il suo nome due volte, ma vuole sottolineare sia il pathos del momento, chiamandolo due volte, no? L'importanza, il momento culminante, fondamentale, no? Sia l'importanza dell'episodio. Ti chiamo due volte perché tu capisca. Con la doppia chiamata, il momento è solenne. Sullo stesso monte Dio chiama Abramo suo figlio due volte. Sullo stesso monte, un po' di secoli dopo, Gesù chiamerà suo padre Dio due volte. C'è anche un'assonanza in tutto questo. Cosa dice Dio ad Abramo? Va nel territorio di Moria, versetto 2. Dice il secondo libro delle Cronache al capitolo 3: Salomone cominciò a costruire il tempio del Signore in Gerusalemme sul monte Moria, dove il Signore era apparso a Davide suo padre. Quindi è un luogo, questo Moria, che è il monte del tempio, dove Dio si fa vedere, dove Dio appare. Siamo a Sion, il monte dove oggi troviamo sia il muro del pianto sotto, sia la moschea di Omar sopra, no? La famosa moschea più importante dopo la Mecca. E lì dentro la moschea di Omar è racchiusa la roccia dove si ritiene che Abramo abbia usato, che si ritiene che Abramo abbia usato per costruire l'altare, e dove si trova l'impronta del piede di Maometto quando ascese al cielo per ricevere il Corano. Su questa roccia sembra ci sia st'impronta che pare un piede, no? Allora, per gli islamici è il piede di Maometto che prende lo slancio da questa roccia per salire e ricevere da Dio il Corano. Invece per gli ebrei quell'impronta è quella del piede di Isacco, che cerca di, legato con me, di tenersi in qualche modo fermo su questa roccia e lascia l'impronta del suo piede. In ebraico Moria può significare diverse cose. Innanzitutto vedere Dio, quindi sul monte Dio si fa vedere, o anche l'apparire di Dio, ma vuole anche dire Dio provvede, no? Ecco perché al versetto 8 Abramo dice: Dio stesso provvederà l'agnello per l'olocausto, perché il monte vuole anche dire Dio provvederà, Dio provvede, Dio interviene. E al versetto 14 Abramo chiamò quel luogo il Signore vede, perché anche questo è il significato della parola Moria. Vedete, al versetto 4 si parla di un terzo giorno. Al terzo giorno Abramo vede il monte. In Genesi 1:13, il terzo giorno è quello in cui Dio fa germogliare la terra, in cui inizia la vita sul suolo. Qui indica che qualcosa di nuovo sta per nascere, proprio il terzo giorno. Perché? Perché al terzo giorno comincia la vita sulla terra e qui sta per cominciare qualcosa. Ci vuole sottolineare, fate attenzione ora che leggete, perché qualcosa germoglia, qualcosa nasce, c'è qualcosa di nuovo che sta arrivando. Il terzo giorno per noi è quello della risurrezione di Gesù. E qui in fondo, se ci pensate, Isacco sta per risorgere, perché era lì steso, tutto legato, pronto, e invece gli viene concessa la vita. Quindi c'è un fondo anche di risurrezione. Al versetto 9, Abramo costruisce l'altare, lega il figlio per offrirlo. Oggi, se ci pensiamo, la storia ci fa un po' sdegno, un po' rabbia, un po' dice, ma questo è scemo, tuo vecchio rimbambito, cosa fa? A più di 100 anni te metti a fare queste cose, no? Ci lascia un pochino in questi modi, no? Ma presso i popoli antichi che vivevano a Canaan e dintorni, quindi in tutto il Medio Oriente di quei tempi, meno la Mesopotamia, il sacrificio dei primogeniti o dei bambini era molto diffuso, era una cosa abbastanza normale. Esisteva il rito di fondazione di una città, di un santuario, che prevedeva sacrifici umani, soprattutto di bambini, per propiziare la divinità. Al dio fenicio Moloch si sacrificavano bambini, e sui monti cananei sono state trovate molte tofet, vengono chiamate in questo modo, che sono tombe o bare di bambini, più che altro tenute all'interno di porcellana, insomma, di piccole giare di terracotta, che trovandole negli scavi si sono accorti che erano piena di ossa, ma ossa di bambini, che venivano sacrificati sulle alture, sui monti, per tenersi buone queste divinità, più che altro Moloch, divinità fenicia. In caso di carestie, di cataclismi, di terremoti, guerre, eccetera, le popolazioni cananaiche sacrificavano i primogeniti sui monti per placare l'ira degli dèi. Terremoto, Dio che succede, che gli dèi sono arrabbiati, prendevano dei primogeniti, li sacrificavano sulle alture, sperando in questo modo di fermare il terremoto, calmando l'ira della divinità. Probabilmente allora il racconto che ci troviamo di fronte vuole ricordare o un periodo di carestia o di pericolo in Cana, quando un patriarca, un capoclan, in questo caso Abramo, vede gli abitanti del luogo sacrificare i primogeniti e viene anche lui invitato a farlo. Lo facciamo tutti, fallo pure tu. Se così fan tutti, pensa Abramo, devo farlo anch'io. Ma arrivato sul monte capisce che il suo Dio non può chiedere una cosa così orrenda e sacrifica un agnello o un ariete. Finita la carestia o il pericolo, il capoclan capisce di aver agito giustamente e che Dio preferisce gli olocausti di animali e dà inizio a questa tradizione. Capite? Abramo capisce che c'è qualcosa di sbagliato in quello che fanno tutti e va controcorrente, ed è il primo, probabilmente non sarà stato Abramo ma qualcun altro, ma tutto viene attribuito ad Abramo, questo cambiamento di registro. Noi non sacrifichiamo figli e figlie, sacrifichiamo animali, ed è un cambiamento epocale. Vedete che qualcosa germogliava, no, in quel periodo. Vi ricordate, è ancora al tempo di Gesù, c'era il sacrificio simbolico del primogenito al Tempio. Si consacrava il figlio a Dio e si offriva al suo posto o un agnello, un ariete, un montone, qualche altro animale. Luca 2, 22-23 dice: secondo la legge portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come scritto nella Torah. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombe. Manco l'agnello, perché le tortore e i colombi erano il sacrificio dei poveri, di quelli che non potevano permettersi l'acquisto di un animale importante. Figli dei ricchi si facevano la grande festa con queste, ma i poveri si accontentavano di due colombi o di tortore. Ricordano i commentatori che al tempo dei giudici anche Israele ha praticato sacrifici umani, nonostante Abramo. Andate a leggere il capitolo 11 dei giudici, là dove il giudice Jefte, capo dell'esercito di Israele, sacrifica la figlia in voto per poter vincere una guerra. E quindi questa povera bambina fa una brutta fine.
Perché c'era questa credenza?
E pensavano che per tenersi buone le divinità, in qualche modo bisognava sacrificare la cosa più bella, più cara, più importante che uno aveva. E cosa c'era di più bello dei figli? Che per la cultura di quei tempi più figli si avevano meglio era, e quindi anche se se ne sacrificava uno qualche volta, amen, pazienza, ecco. In seguito anche il re Acaz, il re Manasse offrono i loro figli in sacrificio. Quindi qui siamo già al secondo libro dei re, capitolo 16 e capitolo 23. Quindi capite che questo era un'abitudine che è stata durissima a morire, se ancora nel libro dei re si sacrificano i figli. Dice profeta Geremia, capitolo 7, versetto 30 in avanti: i figli di Giuda hanno commesso ciò che è male ai miei occhi. Hanno collocato idoli abominevoli nel tempio, nel quale è invocato il mio nome. Hanno costruito delle alture per bruciare nel fuoco i loro figli e le loro figlie, cosa che io non avevo mai comandato e che non avevo neanche mai pensato. E qui siamo a Geremia, quindi siamo più di 1000 anni dopo Abramo. Vuol dire che il sacrificio umano andava ancora avanti poco prima dell'arrivo della conquista di Samaria e dell'arrivo di Nabucco, capite? Quindi siamo proprio abbastanza vicini a noi come periodo. Al versetto 6, Isacco porta la legna e Abramo prende il fuoco. Prende fuoco e coltello. Avete visto? Cioè è Abramo che prende su di sé gli oggetti pericolosi con cui il ragazzo potrebbe ferirsi o farsi male. Da una parte vediamo la premura del padre, no? Le cose pericolose me le prendo io, no? Tu prendi la legna che tanto, eccetera. Ma anche però la consapevolezza che la vittima del sacrificio deve essere perfetta, senza ferite, senza mancanze fisiche. Per cui se Isacco si fosse fatto male col coltello o si fosse sbruciacchiato un po' col fuoco, non poteva più essere degno di essere offerto in olocausto, perché la vittima deve essere perfetta e senza macchia. Quindi da un lato Abramo sembra il padre premuroso, dall'altro è il padre che deve seguire alla lettera la legge del sacrificio e quindi fa di tutto perché il sacrificio riesca come la Torah comanda, come Dio vorrebbe. Ancora una volta avete visto Dio a prendere l'iniziativa, a chiedere all'uomo un gesto di obbedienza, anche se sembra assurdo o contrario alle sue promesse. Tuttavia la prova, come la tentazione, non è mai superiore alle forze dell'uomo. 1 Corinti 10:13, Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le sue forze. Quindi, anche se sembra una cosa dura, difficile da accettare, noi sappiamo che Dio non ci chiede mai al di sopra delle nostre capacità, al di sopra delle nostre forze. E conoscendo il cuore di Abramo, probabilmente ha detto: non c'è problema, Abramo andrà tranquillo, obbedirà, faccio in tempo io poi a fermarlo in qualche modo. Vi leggo alcuni pensieri che abbiamo trovato nei commenti. Eccoci qua. Qui però, come altre volte nella Bibbia, il mettere alla prova ha un senso positivo, un saggiare per confermare la propria opinione positiva sulla persona, sulla sua fedeltà, come capiterà più avanti a Giobbe, come capiterà a Tobia, come capiterà a Ruth, come sarà per Gesù, capito? Quindi è un po' un modo di fare di Dio. Abramo spaccò la legna, Abramo non fa obiezioni, non protesta, non vuol capire, obbedisce ciecamente. Ma quei 3 giorni di cammino in silenzio nel deserto sono il simbolo di un dramma interiore, di una lotta della persona tra il buonsenso della ragione e l'assurdità della parola di Dio. Siamo al punto di arrivo del cammino di fede, di ricerca di Dio, quando si entra nella notte oscura dei sensi e della ragione, che forse abbiamo provato anche noi. Allora si cammina nel silenzio di Dio, nel buio della sua assenza, guidati solo dalla fiducia di ritrovarlo, oltre il vuoto della mente, la paura del cuore, oltre i segni invocati, le preghiere saudite, oltre i riti religiosi e le certezze del credo. Si cammina nella pura fede, nell'abbandono totale nelle sue mani. E come il cammino nel deserto di Elia, un re, come l'ultima confessione di Geremia, Geremia 20, come la preghiera di Gesù nell'orto e il suo grido sulla croce, Matteo 26 e 27. E Dio ordina non colpire il ragazzo. In questo intervento risolutore che rompe il silenzio suo e dell'uomo c'è il motivo storico del fatto, cioè il superamento dei sacrifici umani, sostituendoli con sacrificio di animali. Ma il valore del segno è nell'amore totale, incondizionato a Dio, come vero e unico sacrificio a Lui gradito. Questo tema ritornerà molte volte dai profeti, uno per tutti Osea, al capitolo 6, obbedienza voglio più che sacrifici. E in Gesù di Nazareth, che abolirà ogni altro sacrificio, anche quello degli animali, e qui c'è un altro passo, no? Nel cristianesimo, l'abolizione del sacrificio degli animali, donando la sua vita, unico ed eterno sacrificio gradito a Dio. Datevi a leggere il capitolo 9 della lettera agli Ebrei, dove San Paolo sottolinea proprio l'unico sacrificio ormai è quello di Gesù. Non abbiamo bisogno né di ammazzare animali, né di ammazzare bambini, né di fare chissà quale altre cose, ma l'unico sacrificio è quello di Gesù. E quindi dal Monte Moria Abramo scenderà purificato, liberato, totalmente donato a Dio e in pace con se stesso. Ora non avrà più bisogno di prove e la sua vita sarà segnata per sempre dalla fede in Dio. Così Isacco diventa veramente figlio della promessa, perché è ricevuto nuovamente come dono del Signore, dopo aver reciso i legami di sangue e le attese legate alle aspettative umane. Anche Gesù chiederà a sua madre, ai suoi fratelli, di fare lo stesso passo per accoglierlo non più come figlio, come fratello, ma come Messia, come l'inviato di Dio. Vi ricordate nel capitolo 3 di Marco, quando gli vanno a dire: smettila di parlare, sono arrivati tua madre e i tuoi fratelli, ma chi sono? Mia madre, siete tutti voi che siete davanti, no? Che ascoltate la parola. E quindi il vero legame ormai è la parola e non più una fratellanza, una figliolanza umana. E la stessa cosa Gesù chiederà a chi vuole seguirlo, invitando ogni credente a mettere Dio al di sopra di ogni cosa e l'amore a Lui come fondamento di ogni amore umano veramente liberato e liberante. Questo brano è uno dei più conosciuti e commentati dell'Antico Testamento. Sin dai primi secoli, i padri della Chiesa hanno visto in Isacco, legato, preparato per il sacrificio, la profezia, la prefigurazione del Calvario, della croce, del sacrificio di Gesù. Isacco sale e Gesù sale per andare al Golgota. Isacco sa che sta andando a essere sacrificato, gliel'ha appena chiesto al padre. Gesù sa che sta andando a essere sacrificato. Quindi i padri della Chiesa, i vari commentatori, fin dal primo secolo, hanno sempre visto nella figura di Isacco una profezia della morte e del sacrificio di Gesù. Abbiamo visto che Isacco è caricato della legna. Nei racconti rabbinici c'è un midrash che dice: Isacco camminava con la legna sulle spalle come colui che porta il patibolo su cui dopo sarà appeso, e lo portava sul collo. Patibolo, vi ricordate, era l'asse orizzontale della croce. Isacco andava su come portando una croce, portando un patibolo. Di fronte a questo, qualsiasi padre della Chiesa vede una profezia, una prefigurazione di Gesù. Anche Isacco andava con la croce sul monte Moria. Poi c'è il Midrash, che è chiamato la legatura di Isacco e che viene letto da ogni famiglia ebraica la notte di Pasqua, racconta vari tentativi di Satana di bloccare il cammino di Abramo e Isacco verso la cima del monte. Si presenta in veste di anziano e dice ad Abramo: ma guarda te, credi davvero che Dio ti abbia chiesto una roba del genere? Ma dai, torna indietro, lascia stare, fai finta di niente. E Abramo lo scaccia: vattene via Satana, t'ho riconosciuto, vedi, dannatene. Allora si presenta da Isacco: ma ti rendi conto, sto vecchio rimbambito, cosa ti vuole fare? Sei giovane, sei forte, scappa, butta giù quella legna e scappa, e tanti saluti. Ma anche Isacco lo riconosce: vattene via Satana, non mi tentare, eccetera. Non riuscendo, e qui vi leggo, Satana si trasformò in un torrente impetuoso che allagava la strada. Più Abramo e Isacco avanzavano, più il torrente si faceva profondo. Quando l'acqua gli arrivò al collo, gridarono a Dio. Allora la terra si spaccò, inghiottì il fiume e il luogo tornò asciutto come prima. Vi ricorda qualcosa? L'avevamo visto qualche tempo fa, un anno fa. Apocalisse 12, no, 15, versetti 15-16, vi ricordate? La bestia che si mette davanti alla donna che ha appena partorito? Eh? Quando il drago si vide precipitato sulla terra, si mise a perseguitare la donna che aveva partorito il figlio maschio. Allora il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume d'acqua dietro alla donna per farla travolgere dalle sue acque. Ma la terra venne in soccorso alla donna, aprì la sua bocca, inghiottì il fiume che il drago aveva vomitato dalla propria bocca. Allora il drago si arrabbia e se la prende con i cristiani. Vi ricordate? Ecco, Giovanni doveva conoscere molto bene questo racconto del Midrash su Isacco, perché ripete la stessa cosa nel terno del libro dell'Apocalisse. Ecco perché sono a volte molto importanti questi testi rabbinici, che erano a conoscenza, no, di tutti i primi cristiani, perché in fondo è da lì che provengono, è quello che ascoltavano, è quello che sentivano. Se poi questo veniva letto tutti gli anni la notte di Pasqua nelle famiglie, tutti i futuri apostoli, tutti i futuri evangelisti, tutti i futuri cristiani queste cose le conoscevano, le sentivano, le avevano imparate fin da bambini. In cima al monte costruiscono l'altare su una grossa pietra. Poi Abramo lega Isacco ai polsi e alle caviglie, proprio come si fa con la vittima sacrificale. La legatura. In ebraico si dice Akedah e dà il nome nella tradizione giudaica a tutto il racconto. Per gli ebrei questo si chiama l'Akedah di Isacco, la legatura sacrificale di Isacco. E sarà poi ripreso per tutti i martiri delle persecuzioni antisemite. Tutti i martiri ebrei sono chiamati legatura di Isacco, perché come Isacco anche loro hanno dovuto dare la loro vita. Dice Isacco nel Midrash: legami ben stretto, mani e piedi, perché io sono un uomo giovane, mentre tu sei vecchio, e non vorrei respingerti vedendo il coltello colto dal panico. Quindi legami bene, oh, mi raccomando, perché poi non si sa mai. Affrettati a compiere il volere del Signore, non indugiare. Parole che ricordano quelle di Gesù nel Getsemani, Marco 14. No? Se proprio passi da me questo, però allora andiamo, affrettiamoci, torna dai discepoli, ma che state a fare? Dormite, andiamo, affrettiamoci, no? Ricorda un po' le parole messe in bocca qui a Isacco. Allora interviene l'angelo e slegato che fu Isacco si alzò in piedi e recitò questa benedizione: benedetto sei tu, Signore nostro Dio, che fai risuscitare i morti. E qui viene vista una profezia su Gesù. E poi sacrificano il montone. Poveraccio, passava di lì, sta dietro, rimasto impigliato. Guardate, a volte il caso. Però di questo montone di lui nulla andò sprecato. Le ceneri delle parti arse in olocausto formarono le fondamenta dell'altare del Tempio, dove ogni anno nel giorno dell'espiazione, Yom Kippur, si celebrava un sacrificio in ricordo del legamento di Isacco. I nervi del montone divennero le corde dell'arpa di Davide. Quindi pensate, Davide, che ecco questo montone qua. La pelle servì a Elia come vestito. I due corni, uno annunciò la rivelazione di Dio sul monte Sinai, quindi fu suonato mentre Dio, no, appariva sul Sinai, il primo corno, il primo shafar. e l'altro proclamerà la fine dell'esilio di Babilonia e poi il giorno del giudizio. Quindi voi pensate ai babilonesi, a questi schiavi in Babilonia che ascoltano, che sanno queste cose, che sentono queste cose e dicono: ah, meno male, c'è quel corno lì che aspetta, prima o poi suonerà anche per noi. Anche il Corano ricorda questo episodio, anche se ad essere portato al sacrificio non è Isacco chiaramente, ma è Ismaele. E lo ricordano con una festa che chiamano Eid al-Adha, cioè la festa del sacrificio, in cui le famiglie che se lo possono permettere acquistano un montone o un agnello, spesso già cotto, glielo portano a casa, no? Avevano inventato il globo gli islamici molto prima degli americani, no?
Santa Rita.
Esatto, e glielo portano già cotto a casa, se lo mangiano in una grande festa, però c'è l'obbligo che se ne deve avanzare un po' da distribuire ai poveri. Questa è una cosa molto bella dei nostri fratelli islamici, perché anche nel giorno della festa del sacrificio ci si deve ricordare dei più poveri, cosa che potremmo fare ogni tanto anche noi. Questa festa islamica cade nell'ultimo giorno del mese del pellegrinaggio, cioè quando vanno tutti quanti alla Mecca. Come conclusione c'è questa festa del sacrificio ed è il 12° mese lunare, quindi capite, l'ultimo dell'anno, il mese del Dhu Hijja, cioè mese del pellegrinaggio, l'Hijja. Ok? Quindi terminano l'anno con questa grande festa, ma ricordandosi anche dei poveri. Il racconto più antico finiva qui, al versetto 14. I versetti che seguono, i commentatori ci dicono essere di tradizione sacerdotale, cioè scritto al ritorno dall'esilio babilonese o durante l'esilio babilonese. Vediamo, sono gli ultimi versetti, dal 15 al 24. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore. Vedete com'è sacerdotale proprio, oracolo del Signore, giuro per me stesso. Perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo, come la sabbia che è sul dito del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Vedete, ripete sempre le stesse cose. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra. Su questo torneremo poi anche la settimana prossima. Perché tu hai obbedito alla mia voce. Abramo tornò dai suoi servi, insieme si misero in cammino verso Bersabea. E Abramo abitò a Bersabea. Dopo queste cose fu annunciato ad Abramo che anche Milca aveva partorito figli a Nacor, suo fratello. Milca non è una marca di cioccolato, ma è la moglie di Nacor, del fratello di Abramo. Us, il primogenito, suo fratello Buz e Chemuel, che sarà il padre di Aram, e Chesed, Azzo, Pildas, Idlaf e Betuel, che nomi. Betuel generò Rebecca, questo poi sarà importante per il futuro. Milca partorì questi 8 figli a Nacor, fratello di Abramo. Anche la sua concubina, chiamata Reumah, partorì figli, che si chiamano Tebac, Gacam, Takas e Maka. E qui termina il capitolo con questa bella lista di nomi quasi inspiegabili. Quindi avete visto, l'angelo rinnova le promesse ad Abramo: discendenza, benedizione, territorio. Versetto 17, la Bibbia CEI traduce: si impadronirà delle città dei nemici. Il testo ebraico però dice: occuperà la porta dei suoi nemici. L'avevamo già visto, vi ricordate, dall'episodio di Sodoma: la porta è il luogo più importante della città, dove si svolgeva il commercio, c'era il tribunale, si leggevano le decisioni dei governanti, non li appiccicavano, no? ai muri o agli avvisi, ma venivano letti ad alta voce durante la giornata diverse volte per avvertire la popolazione. Che ne so, il governatore vuole 4 agnelli per uno, portateglieli, oppure varie altre di ordine pubblico. Versetti 20-24, Abramo riceve notizie sulla famiglia di suo fratello. Milca era la figlia di Aran, quello che era morto giovane, in Genesi 11:28-30. Un altro fratello di Abramo, che però, se vi ricordate, era morto a Ur. La Bibbia non spiegava perché, invece ai testi apocrifi, vi ricordate, viene condannato insieme con Abramo a stare in una fornace. Abramo ne esce vivo dalla fornace, Aram, poraccio, resta secco all'interno di questa fornace, poverino. Quindi era morto giovane ad Ur, aveva questa figlia che ha sposato poi suo zio, quindi l'altro fratello di Abramo, che doveva essere molto più giovane, e quindi più o meno coincidenza di età, e quindi si sono sposati tra zio e nipote. L'altro fratello di Abramo, che si chiama Nacor, e con questo fratello ha fatto 8 figli. Ce ne interessano 2. Uz, il primogenito, perché vi ricordate? Giobbe abitava nel paese di Uz. Quindi probabilmente, ecco, questo Uz in qualche modo è imparentato col Giobbe che arriverà. Sarà un suo trisavolo, un antenato, quello che volete, ma Giobbe viene da Uz. E l'ultimo, quel Betuel, perché generò Rebecca, che sarà tra un po' scelta come la moglie di Isacco. Questo Nacor non ha solo Milca, ma c'è anche una concubina un po' acciaccata che si chiama Reuma, per cui potete immaginare, poraccia. Comunque, nonostante sia Reuma, partorisce 4 figli. Quindi 8 da una, 4 dall'altra, quanto stiamo?
12.
Siamo a 12, che è il numero classico. 12 figli di Israele, 12 figli di Abramo, insomma, vedremo. Si arriva sempre a questo numero 12, che è la perfezione del popolo, la perfezione della tribù, per la Kabbalah, per l'idea ebraica dei numeri. Qui l'autore ci vuole indicare che il clan di Abramo e quello di suo fratello Nacor sono simili, ineccepibili. Quindi non può esserci scelta migliore per Isacco che sposare una donna di quel clan, perché è simile al suo, sia come numeri, sia come mentalità. Il capitolo che segue inizia con la notizia della morte di Sara. Quindi c'è subito un passaggio da tutti sti figli alla morte, ma non ci dice come. Come è morta? Perché? La Bibbia non ce lo dice. I testi extrabiblici ce la raccontano in 2 modi. Sara muore quando Satana, travestito da anziano, si vede gli piace, le dice che Isacco sta per essere sacrificato. No, dice... Sara adagiò il capo in grembo e divenne come di pietra. Infatto. Boom. Altre tradizioni invece scrivono che, preoccupata nel non vedere Abramo e Isacco tornare, mandò i servi a cercarli. Uno torna e gli dice che stanno tornando sani e salvi. Nell'udire queste parole, Sara fu travolta da una gioia così immensa che la sua anima prese il volo. Quindi muore felice e contenta.
127 anni aveva Sara.
Sì, 127. Quindi so. No. Però ecco, io preferisco questa seconda morte. È molto più bella. Nella gioia, nella felicità torna, no, pum, e via. Ma vediamo qualche versetto del capitolo 23. Vediamo se riusciamo. E forse tutto non riusciamo a farlo, ma vediamo un po'. Gli anni della vita di Sara furono 127. Questi furono gli anni della vita di Sara. Sara morì a Kiriat Arba, cioè Hebron, nella terra di Canaan. E Abramo venne a fare il lamento per Sara e a piangerla. Poi Abramo si staccò dalla salma e parlò agli ittiti: «Io sono un forestiero di passaggio in mezzo a voi. Datemi la proprietà di un sepolcro in mezzo a voi, perché io possa portar via il morto e seppellirlo». Quindi muore e Abramo cerca un posto. Siamo sempre nella tradizione sacerdotale, perché, come sentiremo, si descriverà il rito religioso e si parla di contratti legali. Sara vive 127 anni, 127, cioè 12 come le tribù che da lei discendono, per 10, 120. 12 le tribù, 10 la perfezione umana, più 7 la perfezione del creato, la perfezione di Dio. Che vuol dire? La sua vita ha dato il via a 12 tribù, che è la perfezione. La sua vita da donna è stata perfetta per 10, ma anche la sua vita di credente è stata perfetta più 7. Capite? Quindi sarà morta a 40, a 50 anni, come si moriva a quei tempi, in quel periodo. Ma il biblista, con questi numeri, vuole descrivere Sara come una donna perfetta, come una vera capo clan, come una persona degna di vivere con Abramo. Capite? Quindi l'età non conta, conta invece la sottolineatura che i numeri ci danno. Quindi il numero sottolinea la grandezza di Sara, che muore a Hebron, che qui viene chiamata col suo nome più antico, cioè Kiriat Arba, che vuol dire le quattro città. Quindi si vede che c'erano quattro cittadine, una vicino all'altra, che poi saranno chiamate Hebron, ma a quei tempi si chiamavano le quattro città. Dice Giosuè, capitolo 14-15, Hebron si chiamava prima Kiriat Arba. Costui era stato l'uomo più grande tra gli Anachiti. Gli Anachiti era un'altra tribù nomade del luogo, lui era il capo clan e quindi in suo nome hanno fondato queste quattro città. Numeri, capitolo 13, 22, 23, ricorda che arrivati in Palestina gli ebrei salirono attraverso il Negeb e arrivarono fino a Hebron, dove c'erano i discendenti di Anak, quello lì di prima, il più grande guerriero. Hebron era stata edificata 7 anni prima di Tanis d'Egitto. Gli archeologi dicono che Tanis fu costruita vicino al delta del Nilo verso il 1730 avanti Cristo dagli Ixos. Quindi se questo Hebron è costruito qualche anno prima, le date più o meno corrispondono. 1730, aggiungiamoci qualche anno, siamo nel periodo di Abramo, di Isacco, eccetera. Capite? Quindi vedete che anche in queste piccole parti la storia però tiene. Versetto 2, Abramo venne a fare il lamento per su Sara e piangerla. Altri traducono fare il lutto per Sara, dipende dalla Bibbia che avete. Oltre al pianto e ai lamenti, i segni del lutto, ricorda Ravasi, erano strapparsi le vesti, cingersi di sacco o altri abiti di lutto, spargere cenere sul capo, camminare scalzi, portare i capelli sciolti, astenersi dall'uso dei profumi. Questi erano anticamente i segni del lutto. Non toccare il defunto, perché toccare il defunto ti rende impuro. Quindi ci sono delle persone atte a fare determinate cose col defunto, perché meglio non toccarlo. Queste erano le usanze nell'Antico Oriente, oltre a quella di seppellire il morto lo stesso giorno della morte, chiaramente a motivo del clima. Perché col caldo che fa lì, se lo lasci 2 o 3 giorni, poi altro che aprire le finestre, insomma, ecco, devi dare la caccia a tutti i vermicelli e a tutto il resto, per tutta la casa. Quindi seppellirlo in giornata. Oggi come funziona? Cosa fanno oggi i pii ebrei? Allora vi leggo qualche cosa qui di questo testo sacro dell'ebraismo antico, cioè antico di mezzo secolo. Allora, avvenuto il decesso, il cadavere viene disteso a terra e ricoperto, di solito un lenzuolo, no? Nell'intervallo di tempo che passa tra la morte e il seppellimento, i più stretti congiunti del defunto hanno l'obbligo di occuparsi direttamente o a mezzo di loro incaricati dei riti funebri. È loro vietato, in segno di grave lutto, il mangiare carne e il bere vino. Questo per una settimana. Ciascuno di essi ha l'obbligo della lacerazione degli abiti, da eseguirsi possibilmente all'atto del decesso o subito prima del seppellimento. Quindi strappano gli abiti. Entro 7 giorni però. Mentre ci si strappa gli abiti si recita la berakà, cioè una benedizione, quella della rassegnazione, in cui si proclama Dio Dayan Emet, cioè giudice di verità, in omaggio al dovere di ringraziare il Signore per ciò che a noi pare un male, non meno che per quello che a noi pare un bene. In ogni caso, mentre ti strappi gli abiti, ringrazi il Signore anche se hai un morto. Il cadavere viene assistito e vegliato dalla morte alla sepoltura. Prima di essere sepolto, suole essere accuratamente lavato e rivestito di appositi abiti di tela bianca. Secondo l'antico uso nostro, ancora praticato in molti luoghi, il cadavere viene seppellito direttamente in terra. In molti luoghi, specialmente in Occidente, in Europa, è invalsa la consuetudine di seppellirlo entro una cassa di legno. Quindi si può fare come si vuole. Nei sabati, nel giorno di Kippur, sono vietati i seppellimenti. Quindi se ti muore di venerdì, il giorno dopo aspetti e vai la domenica. Dal momento in cui il cadavere è ricoperto di terra, comincia per gli stretti congiunti il periodo del lutto, che si dice avelut, lutto avelut. essi si chiamano in questo periodo Avelim, Davel che vuol dire dolente, stare male, avere un dolore, insomma, addolorato. La velut dura 7 giorni, quindi 7 giorni di lutto stretto. Tra i principali segni ricorderemo che agli Avelim è vietato calzare scarpe di cuoio, lavorare, studiare la Torah, uscire di casa se non per gravi e urgenti necessità, stare seduti nei giorni feriali su sedie o divani. Quindi vabbè che non lavori, vabbè che non studi, però devi stare in piedi, proprio come segno del dolore, come segno di una privazione. Il primo pasto, dopo il seppellimento, deve essere offerto agli Avelim, e beh, non possono fare niente, per cui capite che no, da amici o parenti non in lutto. Durante tutto il periodo del lutto è obbligo degli amici e dei conoscenti visitare le persone in lutto, anche per portargli qualcosa da mangiare, visto che devono stare in piedi, non posso stare a sedere, no? Nei primi 30 giorni non si tagliano barba e capelli, e questo è interessante, e per 12 mesi ci si astiene da ogni festa e da ogni manifestazione pubblica di gioia. Quindi non si va in discoteca in questo periodo. Ecco, questo è più o meno come funziona al giorno d'oggi, no? In Israele o nelle famiglie ebraiche. Non si parla di un'ulteriore cosa che è consuetudine più che altro degli ebrei dell'Europa dell'Est, per cui questo testo è un po' più spagnoleggiante, cioè quello di coprire gli specchi con un telo nero per 7 giorni. Alcune famiglie ebraiche lo fanno, però sono più che altro quelle che vengono, gli aschenaziti, quelli che vengono, diciamo, dall'Europa.
Noi si coprivano i crocifissi, no?
Si coprivano le immagini sacre del Venerdì Santo, con i teli neri.
La stessa cosa, capite?
Dillo perché non si è sentito.
Ah sì, che anche noi durante il Venerdì Santo i cristiani coprivano le immagini sacre, i crocifissi che si avevano in casa con dei teli neri, proprio per sottolineare il lutto. Si vede, appunto, l'avevamo visto fare da loro, e questo qua. Abramo piange, fa il lutto, il lamento, ma Isacco? Il testo non lo nomina, mentre i racconti rabbinici hanno un ricordo molto impressionante per noi cristiani. Sentite, Isacco levò il suo grido di dolore: madre mia, perché mi hai abbandonato? Non andare via, non lasciarmi. Lui griderà: madre mia, perché mi hai abbandonato? Qualcun altro dirà: Dio mio, padre mio, perché mi hai abbandonato? Capite? Ora, queste cose che vengono lette tutte le sere pasquali nelle famiglie, capite che creano tante cose. La volta prossima, io vedo che sono le 11 e quasi 5, la volta prossima andiamo avanti su questo racconto abbastanza strano della grotta e dove seppellire Sara, con questa lunga trattativa tra Abramo e gli abitanti del luogo per ottenere sta grotta. È una roba veramente medio orientale. Io ti do 1.000 euro. No, ne voglio, te ne do 500. Facciamo 4. Fin quando finalmente non si arriva a sta accordo. Ma è proprio un raccontino tipico di una cultura, di una mentalità che adesso anche noi abbiamo imparato a conoscere. Perché anche noi, quando andiamo al mercato e viene quello, vuoi accendino? 1 euro, no, 3,50, si tratta la trattativa. È quello che vedremo la settimana prossima con l'acquisto di questa grotta. Ma teniamoci stretto il racconto del sacrificio di Isacco, della legatura, perché è veramente bello e importante.
Mi lasci parlare un minuto?
Vai, vai.
Allora, io volevo aggiungere una cosa alle bellissime parole di Enrico, perché io sono un cultore di Caleb. Allora, Caleb è uno dei personaggi minori dell'Antico Testamento, ma che più mi affascina, tant'è vero che nel mio libro Invecchiare secondo Dio l'ho portato come esempio dell'anziano, e Caleb, vedremo, c'entra proprio con Kiryat Arba, no? E c'entra proprio con Anak, questi personaggi nominati qui dove va ad abitare Abramo e dove seppellirà Sara. Allora, Caleb, il cui nome significa dall'ebraico retto di cuore, è una figura estremamente importante, perché prima di tutto non era un ebreo, ma era un discendente di Esaù, vedremo poi chi è Esaù, no? Un kenizzita, quindi parte del popolo edomita, ma si era alleato con Giuda nell'impresa, nell'epopea di liberazione dall'Egitto alla terra promessa. Voi sapete che quando Mosè deve entrare nella terra promessa, manda 12 esploratori in Canaan per vedere se fosse possibile conquistarla. Ma al ritorno, 10 di loro tentano di scoraggiare gli israeliti di occuparla, perché abitati da popoli troppo forti, e dicono: il paese, numeri 13, che abbiamo attraversato per esplorarlo, è un paese che divora i suoi abitanti. Tutta la gente che vi abbiamo notato è gente di alta statura. Vi abbiamo visto i giganti, i figli di Anak, della razza dei giganti, di fronte ai quali ci sembrava di essere come locuste. E così dovevamo sembrare a loro. Cioè, come gli esploratori entrano in Israele, vedono i figli di Anak così alti, che a loro sembra di essere delle locuste in confronto a un uomo. Quindi, per carità, non entriamo in Israele, in Palestina,
le mangiavano
anche, e quindi un paese di giganti carnivori, divoratori, eccetera. Al sentire nominare il leggendario popolo degli Anakiti, che erano ritenuti discendenti di due divinità primordiali, An, cielo, e Chi, terra, tutta la comunità alzò la voce e diede in altre grida, e il popolo pianse tutta quella notte. Numeri 14. Tra l'altro, si riteneva che questi giganti fossero i famosi Refaim, di cui ogni tanto si parla nella Bibbia, cioè i trapassati, delle specie di zombie, no? Cioè dei morti viventi. E si diceva, per esempio in Deuteronomio 9, chi mai potrà resistere ai figli di Anak? Quindi disperazione nel popolo di Israele. Ma solo due dei 12 esploratori invece contraddicono gli altri 10, e sono Giosuè, il braccio destro di Mosè, e il mio amico Caleb, che dissero con forza: ma se il Signore ci è favorevole, ci introdurrà in quel paese e ce lo darà. È un paese dove scorre latte e miele. Soltanto non vi ribellate al Signore e non abbiate paura del popolo del paese. È pane per noi e la loro difesa gli abbandonati, mentre il Signore è con noi. Non ne abbiate paura. Questa non è Midrash, è Numeri capitolo 14, versetto 8. Il popolo cercò di lapidare Giosuè e Caleb, ma il Signore apparve dicendo che per la mancanza di fede in lui nessuno sarebbe entrato nella terra promessa, eccetto Giosuè e Caleb, perché avevano seguito fedelmente il Signore. Io li introdurrò nel paese dove sono andati, la loro stirpe lo possiederà. Allora, Israele entra, conquista la Palestina, e una volta che è conquistata la Palestina, Caleb va a reclamare quello che Dio gli aveva promesso, no? E va da Giosuè, che ormai è succeduto a Mosè, che è rimasto sul Monte Nebo a morire, no? E fa il cosiddetto cantico di Caleb, che è nel libro di Giosuè, che io amo molto, credo che prima o poi dovremmo fare Giosuè e i giudici, perché sono troppo belli, che dice: Mosè in quel giorno giurò, certo, la terra che ha calcato il tuo piede sarà in eredità a te e ai suoi figli per sempre, perché sei stato pienamente fedele al Signore mio Dio. Ora, ecco, il Signore mi ha fatto vivere, come aveva detto, cioè sono 45 anni da quando disse questa parola a Mosè mentre Israele camminava nel deserto, e oggi io ho 85 anni, ma sono ancora come quando Mosè mi inviò. Il mio vigore è come allora, il mio vigore ora è pronto per la battaglia sia per ogni altro servizio. Ora concedimi, o Giosuè, questi monti di cui il Signore ha parlato in quel giorno, poiché tu hai allora saputo che vi sono gli Anachiti, questi giganti enormi e mangiauomini, e città grandi e fortificate, ma io spero che il Signore sia con me e le conquisterò secondo quanto mi ha detto il Signore. Quindi questo, io ho scritto nel libro Invecchiare secondo Dio, dell'anzianità attiva, a 85 anni quest'uomo dice: caro Giosuè, hai conquistato tutta la Palestina, non hai conquistato la parte centrale, perché ci sono i giganti, ci sono i figli di... ma non ti preoccupare, vado io con 85 anni, perché me la sento benissimo, no? E Giosuè non gli parvero, lo benedisse e diede Ebrom, vedete, è l'altro nome, il nome ebraico, in eredità a Caleb, figlio di Jefunne. Per questo Caleb, figlio di Jefunne, il Chenizzita, ebbe in eredità Ebron fino ad oggi, perché pienamente fedele al Signore, Dio di Israele. Allora, il coraggioso Caleb, benché 85enne, non ha paura ad andare a conquistare proprio Ebron, la patria dei mitici Anachiti, la terribile tribù dei giganti invincibili e mangiatori di uomini. E allora, continuo il testo del libro di Giosuè, capitolo 15, a Caleb, figlio di Jefunne, fu data una parte in mezzo ai figli di Giuda, anche se, come abbiamo visto, non era ebreo, era solo un alleato, secondo l'ordine del Signore a Giosuè. Fu data Kiriat Arba, padre di Anak, cioè Ebron. E Caleb cacciò di là i tre figli di Anak, Sesai, Achiman e Talmai, discendenti del terribile Anak. Allora, come ci ha ricordato Enrico, Ebron, che di per sé etimologicamente significa luogo di morte, fu costruita proprio intorno al 1730 ed è il luogo dove Abramo e il suo clan si sono stabiliti, alle famose querce di Mamre, dove è apparso Dio, e in cui saranno sepolti Sara e i patriarchi. Questa città è importante perché è stata anche la capitale del regno di Giuda durante i primi 7 anni del regno di Davide. Non pago di questa vittoria, Giosuè 15, Caleb di là passò ad assalire gli abitanti di Debir. Si chiamava infatti Debir Kiryat Sefer, o città del libro, o città degli scritti, cioè probabilmente era l'università dei Cananei, era l'università dove venivano educati i giovani, dove si trovavano i libri storici, i libri delle cronache della nazione, era una sorta di archivio di Stato. E poi Caleb promette in sposa sua figlia Aksa a chi avesse spugnato quest'altra città. E ci riuscì il nipote Otniel, il nome vuol dire Dio è potente, no? O leone di Dio, che diventerà il primo dei 12 giudici, sapete il libro dei giudici, no? Di Israele. E Aksa chiede al padre che venisse concesso a lei non solo una terra arida come era il deserto del Negev, ma anche una benedizione. E allora il padre in dote le dà alcune sorgenti di acqua. Quindi vedete, un vecchio vigoroso fino a 85 anni, che non ha paura di sfidare i nemici più temuti, i giganti di fronte ai quali gli israeliti si sentivano come delle locuste. Un vecchio arzillo, pugnace, capace in tarda età di fare valere i suoi diritti, di combattere, perché si affida al Signore. E notate, non è un ebreo, è un discendente di Esaù, è un po', è un cugino degli ebrei, è però un chenizzita, però si affida totalmente al Dio di Israele. Quindi un anziano, anche quando ha gli acciacchi dell'età, se si sente riempito della forza di Dio, se si sente accompagnato dal Signore, può veramente fare miracoli. Tant'è vero che il Siracide farà un'ode a Caleb che dice: Giosuè rimase fedele all'Onnipotente e al tempo di Mosè compì un'azione vittoriosa tramite Caleb, figlio di Jefunne, opponendosi all'assemblea, impedendo che il popolo peccasse e dominando le maligne mormorazioni. Questi due soli si salvarono fra i 600.000 fanti per introdurre Israele nella sua eredità, nella terra in cui scorrono latte e miele. E il Signore concesse a Caleb una forza che l'assistette sino alla vecchiaia, perché raggiungesse le alture del paese, che la sua discendenza poté conservare in eredità, sì che tutti gli israeliti sapessero che è sempre bene seguire il Signore. Siracide 46, versetti 7 e 10. Pausa di pochi minuti, visto che oggi non abbiamo neanche il caffè, così diamo subito.